Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, che aria si ricomincia, suggerisco forse tendenziosamente, a respirare a Torino adesso?
Diciamo che è un'aria che ancora stenta a tornare quella di prima, semmai ci tornerà. Ecco, siamo sempre messi di fronte alla domanda, al dubbio se il mondo che ci aspetta dopo, quando usciremo dalle nostre case, sarà uguale o diverso, profondamente cambiato nelle nostre abitudini, nel nostro stile di vita, nei nostri atteggiamenti da quello precedente. Perché in effetti la pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo ha molto di particolare, di unico per certi versi.
Vabbè, assolutamente. Noi ti abbiamo conosciuto grazie a questo ciclo di Enrico Bianda delle conversazioni attorno alla scienza, l'abbiamo capito, è un po' il tuo pezzo forte, no? Scienza e letteratura in comune, tu ed io abbiamo un passato da comparatisti, studiosi, studenti, niente di più. E l'idea, insomma, proviamo questa settimana a prendere qualche evento della nostra quotidianità e farlo parlare un po', appunto, con la scienza e la letteratura. Da dove vuoi iniziare oggi, lunedì?
Ma guarda, oggi partirei da un qualcosa che forse abbiamo vissuto in molti, se non in tutti. Perché dicevo appunto questo evento, la pandemia che stiamo vivendo, ha qualcosa di unico, che da una parte è qualcosa che, come dicevo, viviamo tutti, come sappiamo bene, viviamo tutti, e bene o male tutti ne patiamo le conseguenze. E cioè è un evento collettivo a cui partecipiamo direttamente. Dall'altra, beh, ecco, a questo di particolare, che non lo vediamo. Siamo dentro le nostre case, tra le mura domestiche, e la nostra vita è chiamata a un rallentamento. E quindi c'è questo paradosso che sta accadendo, quello che accade nella mia città, nel mio caso Torino, per certi versi non lo so, per farmene un quadro devo aspettare i numeri, gli aggiornamenti giornalieri, delle statistiche, e quindi, come dire, le notizie mi arrivano dai mezzi di informazione, fanno un giro molto lungo. Ecco, anche per questo, secondo me, siamo particolarmente soggetti, ma mi verrebbe da dire vulnerabili, al potere delle immagini. E io vorrei partire da delle immagini.
E quali sono
E
queste
dunque.
immagini? Sono immagini appunto che provengono da mezzi telematici come il tablet, il telefonino, la televisione, oppure è quel che vedi tu dalla finestra, oppure quel che puoi incontrare nei minuti di uscita?
No, sono le immagini del primo tipo, di quelle che dicevi, quelle che riceviamo da fuori, perché non so se ci hai fatto caso, ci hanno fatto caso gli ascoltatori, siamo sommersi da immagini di città deserte. Sui giornali di tutto il mondo appaiono queste bellissime, perché poi esteticamente sono molto belle, fotografie, reportage da luoghi solitamente traboccanti di folla, e ora invece eternati in un'immobilità austera, così spettrale. Non so, penso alla Place de l'Opera a Parigi, o Times Square a New York, Trinità dei Monti a Roma, all'aeroporto di Tokyo. In queste foto appaiono deserte, di colpo senza nessuna folla che l'attraversa. Al massimo, ma è un dettaglio importante, poi ci torneremo, c'è un unico passante, una minuscola figura umana in un angolo che è quasi colta di sprovvista. Sembrano immagini di film di fantascienza, di distopie post-atomiche che raccontano di una terra spopolata dalla bomba o dagli alieni. È qualcosa, se ti ricordi, che già con l'11 settembre era accaduta, no? Si ricorre immediatamente all'immaginario della fantascienza. Anche allora si diceva che i due aerei che si schiantano nelle Torri Gemelle erano un'immagine che sembrava uscita da un film catastrofico, no? Da una pellicola di Michael Bay, regista di Independence Day. Ecco, è così anche oggi. Queste immagini sembrano, a me ricordano quel film di qualche anno fa, Io sono leggenda, con Will Smith, in cui Will Smith appunto era l'unico umano rimasto in un mondo in cui tutti gli altri si erano trasformati in vampiri notturni.
Insieme a un cane.
Sì, esatto, insieme a un cane. Fatto sta che l'inaudito, l'inimmaginabile, sembra sempre appartenere solo al futuro, no? Al tempo futuro. E quando fa irruzione nel presente è come un viaggiatore che arriva al domani, uno straniero, uno sconosciuto che ci porta un messaggio misterioso. Eppure, invece, a me, queste immagini fanno venire in mente anche altro, qualcosa, sì, lontano nel tempo, ma nel passato. Queste immagini di città deserte, potenzialmente in rovina perché già si intuisce il deterioramento a cui il tempo le esporrà, senza che nessuno se ne possa prendere cura. Ecco, queste immagini mi fanno venire in mente le stampe e i dipinti di fine Settecento, inizio Ottocento, con le immagini che senz'altro avrete in mente di città in rovina, paesaggi naturali di disumana bellezza, vette alpine circondate da nubi, naufragi in mari ghiacciati e inospitali, civiltà estinte di cui restano solo rovine ricoperte da una natura finalmente tornata libera. Pensate, tutti abbiamo, anche perché è diventata un'immagine quasi pop, abbiamo in mente il quadro di Caspar Friedrich, il viandante in un mare di nebbia, o pensate anche ai quadri di Turner. Ecco, cosa accomuna queste immagini, questi dipinti, queste stampe? Le accomuna che in quegli anni, tra fine Settecento e inizio Ottocento, in Europa circolava il concetto di sublime. Questi quadri, questi artisti, provavano a rendere per immagini proprio l'idea del sublime. Ma che cos'è il sublime? Si chiederà. Perché oggi era ormai una parola non tanto di uso comune e molti che la usano pensano che indichi semplicemente qualcosa di bellissimo, no? Di qualcosa di più bello del
No,
bello.
no, c'è dell'orrore.
Potremmo dire che nello slang di internet potremmo tradurlo con top. In realtà non è così. Sublime è un vero termine tecnico, diciamo, della filosofia e dell'estetica occidentale con un significato ben preciso. E come dicevi, appunto, come lascia intuire, il sublime è quella mescolanza di bello e terribile, no? Di fascinazione e paura, di seduzione e distruzione che ci prende di fronte a fenomeni così complessi e così vasti da essere, in un certo senso, trascendenti, no? Perché trascendono la nostra comprensione, le nostre categorie, la dimensione umana. Rainer Maria Rilke, il poeta tedesco, diceva: il bello è del terribile ciò che riusciamo a sopportare. Questa idea di sublime è stata Kant a canonizzarla, diciamo, a formalizzarla, almeno nei termini che usiamo ancora oggi. Di fronte alla magnificenza della natura, all'infinito matematico, pensiamo a quando proviamo a immaginare la vastità del cosmo, il numero di galassie e di stelle nell'universo, ecco, in quel momento l'uomo si sente, diceva Kant, si sente smarrito, inerme, schiacciato da questa totalità. Ma, ed era il secondo momento del sublime, il fatto stesso che lo osserviamo, che lo calcoliamo, che ci ragioniamo intorno e che osservandolo facciamo esperienza dei nostri limiti, della nostra libertà, secondo Kant è una dimostrazione della superiorità dell'uomo di fronte alla natura. Per questo in questi dipinti c'è sempre una piccola figura umana a ricordarcelo. Non so se ti ricorderai Hans Blumenberg, un filosofo del Novecento, un grande studioso delle metafore e delle immagini culturali, scrisse un libro molto famoso e molto bello che si intitola Naufragio con spettatore, in cui analizzava proprio la fortuna di queste immagini, di questi racconti nella filosofia e nell'arte occidentale, cioè proprio l'idea del naufragio, del sublime, di fronte a cui ci sono dei piccoli spettatori, c'è l'uomo che medita, diciamo, la propria finitezza. Ecco, se vuoi io penso che il fascino, la potenza, la bellezza, l'inquietudine che ritroviamo nelle fotografie delle città deserte per il lockdown, venga da lì, mette in moto gli stessi meccanismi, quelli del sublime.
Probabilmente è proprio così, quindi siamo attratti e allo stesso tempo ben consapevoli che c'è qualcosa di non normale, anzi un po' terribile. E Francesco, una cosa curiosa a proposito di quest'ultimo libro che citavi, è il titolo, no? Programmatico, c'è una bellissima immagine nel Corriere della Sera al suo interno di un uomo in mare fino alle ginocchia che si sta già tuffando per immergersi del tutto, ma la spiaggia dietro di lui è deserta. Lui il bagno l'ha potuto fare ieri perché era una bella giornata e perché abita a 100 metri da quella spiaggia, che però sappiamo quella e tutte le altre in Italia, anche in altri paesi, sono rimaste chiuse. Dicevo, queste immagini di città, megalopoli vuote cominciano a sembrare forse davvero fantascientifiche, perché i quotidiani di oggi mostrano tutt'altro. Il Corriere della Sera ci mostra un quartiere city life, con i grattacieli e le persone sul prato a distanza abbastanza rispettosa delle norme sanitarie, ma vogliose di aria aperta. Il Corriere del Ticino, un quotidiano della Svizzera di lingua italiana, titolando Il giorno della ripartenza, mostra su delle strisce pedonali in una strana fila indiana una bambina in in bicicletta, un ragazzo col cappellino e il telefonino, una ragazza ferma, un altro che passeggia, una mamma e un bambino a mano, e dietro sullo sfondo un'auto della polizia e una coppia di vecchietti. Il mondo sta effettivamente cambiando, così anche le sue immagini. E a proposito di telematica, tu hai attinto in fondo per fare questo giro del mondo di città deserte e sublimi, dai tablet, dai social e dai vari network. Domani, se non sbaglio, andremo proprio in quei dintorni. Intanto ti ringrazio e ci sentiamo di nuovo domani alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a voi, a domani.